Enedis.
This is the water. And this is the well. Drink full and ascend. The horse is the white of the eyes and dark within. This is the water. And this is the well. Drink full and ascend. The horse is the white of the eyes and dark.
Signore e signori, buonasera. In diretta dai leggendari studi di Radiofonica va ora in onda Bar Traumfabrik, sesta stagione. Un programma di cinema e cazzeggio con Laszlo Kovacs, Lupus Yonderboy, Simone Smith, Air Director, Hans Delbruck e i fratelli Justin. Buon ascolto.
Buonasera a tutti e benvenuti al bar del Traumfabrik per la puntata 133 della sua storia, la nona della stagione numero 6, al 14 dicembre 2018. Ma è anche la trasmissione che si stringe intorno ad Antonio Megalizzi e alla sua famiglia, in quanto... che sta succedendo? Di tutto. In quanto collega radiofonico della piattaforma eurofonica, e ci sentiamo di fargli le condoglianze della nostra trasmissione e un applauso per lui. Ma se voi siete al cinema e non sapete bene che film andare a vedere, è un grosso problema, ma per noi è ancora più grande, perché quello che dovrebbe dirvi quale film andare a vedere non è ancora arrivato, e quindi noi non sappiamo bene che cosa fare, a meno che voi non siate al cinema e c'è un ragazzo, un bel cicciottello, un po' pelato, però col fisico è anche simpatico.
Rotondo,
un po' però col fisico, ripeto.
Quanta anche, credine.
E anche simpatico, che vi dice che film andare a vedere. Oppure, non lo so, ve lo dice Lupus Yonderboy.
Oppure il ragazzotto un po' caldo, chi sarà? Ricordiamo. Niente, Air Director non c'è, noi al suo posto vi raccomandiamo, mentre ci spogliamo.
Non c'è per ora,
Non c'è per ora, arriverà tra poco, speriamo, ci ha detto che arrivava, mentre noi ci togliamo i giacconi, perché questa sera in studio, ragazzi, questo studio c'ha delle escursioni termiche, ci sono delle primavere e estati, da spogliatoio nella palestra fino a inverni raccapricciati. Comunque,
anche come odori, spogliatoio della palestra
a volte. Seguiteci su Instagram soprattutto, sì, perché Facebook giustamente lo stiamo abbandonando. Ecco che arriva Air Director, benvenuto. Nel frattempo vi ricordiamo, anzi vi diciamo quali sono gli argomenti della serata, oltre alle solite certezze che sono le nostre rubriche Cinario G8, Musica HD e Professore, che non è mai una certezza ma lo è nella meraviglia che ci regala. Non è certa la sua presenza, ma stasera ve lo garantisco. Mentre all'ordine del giorno abbiamo Roma, che esce, Leone d'Oro 2018, esce tra mille polemiche su Netflix. Poi Il Testimone Invisibile, uscito ieri al Cinema Zenith, ma anche in tutta Italia, di Stefano Mordini. Dovremmo avere il regista al telefono, sempre che Laszlo Kovacs arrivi e ci fornisca il numero di telefono, perché c'è da lui. E sempre che il regista non ci ascolti prima, come al solito, e decida di abbandonarci perché... diciamo delle cose inquietanti. E poi dovremo parlare di Il Testimone Invisibile, no scusate, di Ride, di opera prima di Valerio Mastandrea, che dobbiamo recuperare causa nostra assenza della settimana scorsa. Trionfale accoglienza al post-ball, mi dicono, con un Simone Rossi in grande spolvero, al quale do tra l'altro il benvenuto, insieme a Marco Della Torre, insieme a Daniele Pampanelli, insieme
Marco Della Torre, che ricordiamo sempre essere uno dei pilastri su cui regge il cinema.
Su cui regge il cinema, certo. Ce n'è anche un altro che è Giallo Giuman, che è stato.
Esatto. Però un pilastro più piccolo.
Un pilastro più piccolo, però comunque nella botte piccola c'è il vino buono. E abbiamo anche un ospite.
Daniele Saini.
Come si chiama?
Daniele Saini.
Daniele Saini, benvenuto. Grazie. Se vuoi puoi parlare, ne hai facoltà, non ti preoccupare. Grazie.
Se vuoi puoi anche andartene sentendo quello che diciamo. Anche questo.
Esatto, esattamente. E a questo punto io direi a Smith se ci può raccontare come vanno i box office italiani.
Allora ve lo racconterò. Diciamo che Bryan Singer continua a mietere quadrini, perché il suo Bohemian Rhapsody incassa 4 milioni e 170 mila euro totali, e arriva ad un totale finora, da quando è uscito, di quasi 12 milioni di euro. Al secondo posto c'è l'animazione di Il Grinch, che incassa 1 milione e 300 mila euro e qualcosa meglio, per un totale di 3,5 da quando è uscito. Al terzo posto Saison Rose, la commedia di Pieraccioni Leonardo, che nel fine settimana incassa 1 milione e 100 mila poco più euro, con un totale di 3 milioni e 160 mila circa. Ovviamente anche nello scorso weekend, anzi anche nella giornata di ieri, mi correggo, il film sui Queen è quello che ha incassato di più. Nella classifica parziale della sola giornata di ieri ha incassato 230.000 euro. Al secondo posto c'è un piccolo favore di Paul Feig che ne incassa 80.000, invece al terzo un film che mi fa venire il mal di testa anche solo quando vedo il trailer sia sul Facebook che in televisione.
Di Paul Feig.
Oh, sporco cielo.
Un piccolo favore.
Quanti ne fa Paul Feig?
Comunque il film terzo, il terzo classificato della giornata di ieri, quel film che fa venire il mal di testa quando lo vedete sul Facebook, è Macchine Mortali di Christian Rivers che incassa 77.000 euro. E tanto mal di testa, ovviamente, in chi lo va a vedere, ma con affetto. Io avrei finito.
Finita lì?
Io sarei in pezzo avanti, ma c'è gente che sta masticando. Nel frattempo salutiamo HD, infatti, che non era ancora...
No, perché io voglio provare la mia voce, dato che ce n'ho poca. No, speravo di averla sexy come quella di Smith l'altra settimana. Ci sto provando, posso provarci.
Per provare il microfono di solito si dice... Sborne.
Però solo l'asno può, non abbiamo il diritto di farlo. Hai già detto che su Facebook e su Instagram succedono tante cose?
No, però ho detto che l'asno...
Arrivata della che aspetta signora.
Spero,
non lo so.
Non lo so. No, sì, ho detto seguiteci su Instagram, no, ma tu forse puoi elaborare.
Più che altro l'asno ha mandato dei messaggi in codice nella nostra chat segreta, quindi ti consiglio, Lupus, di vederla.
Vado a controllare, tu intanto spiega.
E inoltrarla ai topini.
Viva la SNAI! Quanti
La SNAI. No, comunque, non so cosa avete detto, però sicuramente andrò a recuperare ciò che mi sono perso nella diretta Facebook che la nostra cara radiofonica sta facendo per noi, anzi non lo so se la sta facendo perché sono appena arrivato, mi sono appena attaccato, quindi potrebbe anche essere una falsa notizia, una fake news. Comunque non è fake news il fatto che siamo ormai potentissimi su Instagram da quando ho cominciato a mettere fuori onda di Andrea Fioravanti, incredibili proprio, sì. Lui evidentemente ha questa comicità marchigiana un po' a volte sopra le righe che...
Massonica.
Bocco sì.
Un po' massonica, volendo, sì, e piace, sfondi proprio su Instagram,
anche
sfondi.
Mettici anche l'ironia interista, è un mix pazzesco.
Poi ci sono tanti occhi di ghiaccio, e quindi lì il mix è fatta. Comunque, siamo... ufficialmente in diretta da 6 minuti e 52, quindi io credo che sia giunto il tempo
di andare in musica.
Ma sì, dai,
anche
vai.
Perché questa settimana abbiamo tante belle canzoni, in quanto abbiamo saccheggiato la colonna sonora di Ride di Mastandrea, di cui parleremo tra non moltissimo, non immediatamente ma quasi.
Bravi perché
difficoltà.
Bellissima colonna sonora, le canzoni non originali e canzoni originali fatte da Sinigaglia.
Bellissima colonna sonora. Bravo. Mentre Fioravanti ci mostra un Don Matteo molto importante. Bellissima colonna sonora dalla quale iniziamo con un brano indimenticabile che i più vecchi come me ricorderanno anche per il video inquietante. Si tratta della celeberrima voce di Migior degli Ultravox che ci canta questa Dancing with Tears in My Eyes. We'll be right back.
sechste Staffel von Bar Traumfabrik.
È il momento di parlare di Roma, il nuovo film di Alfonso Cuarón, tra parentesi Netflix.
Scritto da Venditti, peraltro.
Scritto esatto. Da Venditti.
Corre in questa città, come diceva Cuarón.
Da Venditti, la Ferilli e Totti, tutte e tre insieme, a tre mani, a sei mani e un cervello. Filmone che rientra nel grande mondo Netflix, quindi si riapre il dibattito.
No, parliamo di cinema.
Diciamo che
affronterà il professore questo argomento.
Ecco. Chiudiamo l'argomento dicendo che Gipi poche settimane fa ci ha detto: ma magari venisse Netflix. Quindi andiamo avanti.
Andiamo avanti. Film ha vinto il Leone d'Oro a Venezia. C'è stata una bella polemica delle sale di cui vogliamo parlare. Il film racconta una storia vagamente autobiografica, anche se inventata, si capisce che ci sono diverse suggestioni legate all'infanzia di Cuarón, ambientata in questo quartiere di Città del Messico. Peraltro noi andati, almeno io personalmente, andato a vedere la proiezione di Roma senza avere idea di cosa fosse, perché non amo leggere non amo leggere di che cosa si tratta prima, specialmente a Venezia. Arrivo lì e tutto il film stava di vabbè, ma Roma dove cazzo sta? Dopo, a un certo punto non si capisce, uscendo dal cinema si legge il Daily e si capisce che Roma è un quartiere di Città del Messico, un quartiere borghese nel quale vive questa famiglia borghese benestante che ha una domestica india di nome Cleo. E dal punto di vista di questa domestica vengono raccontate vicende, micro vicende della famiglia e macro vicende politiche del paese in un delicato momento di transizione, siamo negli anni 70. E che altro dire?
Basta.
Non c'è molto da raccontare.
No, io sono curioso perché non l'ho visto, però ho letto dei post ma talmente pregni di poesia, tipo uno soprattutto di un nostro amico.
Anch'io.
Non
sai?
Tutti la pensano così. No, vabbè, però penso
c'era
che sia
molta poesia.
Ecco, un bel punto di partenza, nel senso che
sono giornate poetiche per quel ragazzo.
Questo post, vedete, in questa triste contemporaneità che ci costringe, no, a parlare di poesia su Facebook, però a volte riesce, nel senso che hai postato 4-5 immagini che da sole sembravano valere sicuramente un biglietto per il cinema, che poi purtroppo non si può pagare, perché noi che vorremmo andare a pagare dei soldi a questi gestori non lo possiamo fare.
No, io l'ho fatto, a Roma. Nei tre giorni di programmazione.
A Perugia, stranamente, non ha nessun cinema pensato di...
Non è che non hanno pensato.
Una polemica.
Hanno scelto.
È stata fatta una scelta sull'Umbria di non sì, dare spazio ai tre giorni.
Vabbè, sbagliato, secondo me.
Comunque, parliamo del film. Chiediamo ai nostri esperti. Allora, io lancio quella palla. È un film sul cui impianto visivo Cuarón ha puntato molto, evidentemente, anche perché ha fatto lui stesso il direttore della fotografia invece di affidarsi al consueto Lubezki, che è uno di quelli che hanno vinto più Oscar in assoluto, che ha lavorato con lui, eccetera. Lui qui fa il direttore della fotografia. Il film è in un bianco e nero un po' piacione a mio avviso, però però si vede che lui punta molto su questa cosa, anche perché il film si apre con un'inquadratura che è di quelle guarda che te faccio. A me ha quasi dato un pochino fastidio questo inizio quando l'ho visto. Che cosa ne pensate voi altri che l'avete visto? Credo Fioravanti e Rossi e basta l'hanno visto. Io sì, lo vedi allora. Anche
prego.
Partiamo da... Sì, è un film che veramente meriterebbe la sala, secondo me, proprio perché punta
questo
molto
è verissimo, sì.
Sul lato visivo è un discorso che non c'è niente a che fare con Netflix, secondo me, però è un film che vorrebbe la sala, perché più è grande lo schermo, secondo me più è l'impatto. Ecco, il fatto che sia molto laccato questo film a me all'inizio mi ha un po' respinto, nel senso che avevo la sensazione di stare vedendo qualcosa che voleva essere troppo ripulito, troppo sensuale, troppo fascinoso, e devo dire che la prima mezz'ora io l'ho sofferta molto, proprio perché avevo questo atteggiamento e non riuscivo a capire neanche dove volesse andare, perché va detto anche che è una storia veramente minimale, cioè voglio dire, la sceneggiatura ha un ruolo abbastanza relativo, secondo me contano molto i silenzi, contano molto i punti di vista, contano molto le situazioni.
La macro storia sta sullo sfondo,
assolutamente sì. E due o tre suggestioni. Il film secondo me cresce guardandolo e arriva a compimento nel momento in cui finisce. Dal mio punto di vista, quando è finito il film, io ho avuto la sensazione di aver visto un gran bel film.
Domanda, Simone, per incentivarti al dialogo, sì. Secondo te è poco scritto o molto scritto questo film?
Ma secondo me no, non è, non credo che sia neanche, cioè, che sia un problema se sia troppo poco scritto. La sensazione che ho avuto è che chi raccontava la storia desse molte cose per scontato, giustamente, nel momento in cui racconta una storia che in parte gli appartiene, e quindi pretende anche dallo spettatore che non si faccia troppi problemi rispetto a un marito che scompare senza dare elementi. Cioè, tu sei trascinato dentro una storia che diventa inevitabilmente una questione sempre più personale. Cioè, che, e secondo me c'è in questo un'ottima la capacità anche di raccontare una storia che non va da nessuna parte, dove le cose sono incompiute, e anzi più vai avanti più ti rendi conto che hai a che fare proprio con l'incompiutezza in generale, che è proprio della vita. E questo mi è piaciuto molto.
Secondo me sono più che altro ricordi della sua infanzia, è molto, sì, autobiografico il film.
Io non
Roma
so,
è il quartiere, sì, dove lui è nato, sì, dove è cresciuto. Sì,
allora, però ecco, no vabbè, poi
no, no, cosa, ma... no, 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 vai pure.
No, finisco pure solo dicendo che proprio questo essere capace di raccontare una storia dove quasi tutto va in frantumi, va in pezzi, pur volendo raccontare invece una storia di una vita che tu di solito ti aspetti che ti porti da qualche parte. Ecco, io ho la sensazione che questo film non porti da nessuna parte, e per questo mi è piaciuto molto. E secondo me la chiave del film sta in uno spazio fisico di Roma, che è quella cacchio di rimessa che sta un po' tra il privato e tra il pubblico,
con,
no?
Le cacche di cane.
Con le cacche di cane disseminate, dove una macchina troppo grande non fa altro che sbattere, e dove proprio è difficile, secondo me, riuscire a passare dal privato al pubblico e viceversa. E questo secondo me è la forza del film, perché racconta una storia che ha a che fare col pubblico, con tutto quello che accade intorno, che forse è molto più grande delle vite singole, però poi ti riconduce alla vita singola perché è inevitabile.
È anche un po' emblematica di questa vicinanza tra borghesia, esatto, e povertà, sì, e questo proletariato.
Questo è un altro aspetto,
no? Secondo me dobbiamo mettere a fuoco tre punti. Sono d'accordo con quello che ha detto Simone, che si tratta di un film che ad un certo punto gira quasi prustianamente sui ricordi personali del regista. È un film autobiografico. Il primo punto, secondo me, da sottolineare è questo. Cuarón è un regista che si è sempre barcamenato tra il Messico e Hollywood. A me non fa impazzire la nuova ondata di cinema messicano, però in questo caso, film di Cuarón, lui ha usato esattamente la forza contrattuale di aver sfornato determinati film per fare un film completamente autobiografico suo. Secondo punto, si tratta di una, secondo me, di una grammatica politica molto interessante. Lui ha utilizzato la tecnica tipicamente con cui si racconta il cinema borghese, da Orson Welles a Visconti, con questi quadri lunghi, con questi piani
sequenza, carrellate,
con queste carrellate
bellissime,
per raccontare però questo tipo, questa famiglia che ha a che fare con una classe subalterna di cui fa parte la stessa domestica. E la cosa interessante, secondo me, è il fatto che riesce però ad immergerci in quel luogo, fotografia forse patinata,
un po' patinata, però è più bella dal punto di vista delle inquadrature che non.
E da ultimo vorrei sottolineare come il film abbia, sì, abbia avuto, cioè abbia bisogno della sala, però nonostante questo abbia bisogno della visione in sala, però nonostante questo io credo che vada visto in ogni caso, perché si tratta di un film, di un film importante. E quando parlo di potenza contrattuale sta anche nel fatto che tu dici al tuo committente, che è Netflix, faccio come voglio, e questo non è una cosa da poco per un regista che ad Hollywood di diktat ne subisce anche parecchio.
No, dispiace il fatto che non vada in sala, effettivamente, dal punto di vista mio che l'ho visto sullo schermo più grande che conosca, ed effettivamente riempie gli occhi.
Ah, infatti io non mi pare che l'abbiamo accennato, però chi ha visto magari Gravity, che è un impianto gigantesco da vedere sicuramente al cinema, un film che ovviamente è stato anche premiato giustamente, eccetera, forse capisce benissimo.
Ma sai una cosa, però aggiungo solo un piccolo dettaglio. Secondo me lui gioca anche un po' e ironizza anche un po' su cos'è Gravity, la sua filmografia, perché a un certo punto vanno molto spesso al cinema, a un certo punto vanno al cinema a vedere un film di fantascienza.
Vero.
Sono due persone disperse nello spazio ed è un pezzo piazzato lì che tu dici non ha capo né coda. Secondo me lì lui ironizza un po' sul suo Gravity.
Forse lui ha lavorato su Gravity proprio perché si ricordava di quel film dell'adolescenza.
Vuole sottolineare una somiglianza, tanto Gravity gran film.
Gravity è stupendo.
Va bene ragazzi, allora io direi che è il momento, cioè direi purtroppo lo dice
momento.
Questa cosa lampeggiante qui, è il momento di andare in musica, tra poco parliamo di Ride, il film di Mastandrea, ma nel frattempo ci sentiamo un pezzo meraviglioso che non è tratto da Roma perché Roma non ha parti musicali per sua precisa scelta, non sappiamo se per sua precisa scelta nel trailer c'è questa canzone. Dice di sì, torna.
No,
lo sai.
No, lui diceva di sì, proprio di preso dalla musica.
Però, ragazzi, sentiamo questo pezzo che si sente molto poco in radio, che noi amiamo. Quindi sedetevi, chiudete gli occhi e sognate con noi con i Pink Floyd, The Great Gig in the Sky.
Quando... And I am not dying. Any time will do, I don't mind. Why should I be frightened of dying? There's no reason for it, you gotta go sometime.
Wieder war Traumfabrik.
Laszlo, metti Laszlo, fai rientrare
non c'è, Laszlo non c'è. Va bene, allora Laszlo.
Sborn.
Ecco, è rientrato Laszlo, ora puoi parlare tu.
Tra l'altro
è in una forma smagliante.
Eh sì, è trasparente.
Ma non c'è un fruscio sotto, sono solo io che
sì,
ho.
Sì, è Laszlo. Vai.
Cioè, ed eccoci qui all'opera prima di un attore che diventa regista, non è una novità, perché se non sbaglio Poldano ha vinto a Torino, poi ce lo diranno, ed è anche lui la sua prima opera. E
come Jonah Hill a breve.
Ecco appunto. L'attore che diventa regista è Valerio Mastandrea, che è stato la settimana scorsa postmodernissimo ed è stato assolutamente simpatico e anzi molto critico sul suo film, poi magari diciamo perché. Il film si chiama Ride, ho detto bene?
Sì, non è Ride, no. Ricordiamo okay. Che è uscito peraltro.
È uscito nello stesso anno.
E io la sinossi però non sapete che non la faccio, la lascio a chi è più bravo.
Faccio io?
Tu vai
con la sinossi. Sinossi molto semplice perché in realtà parla di una morte bianca, mamma mia. Comunque, ma
che è
sta piovendo dentro? Lo studio di Radio Fonica.
A che fare con Ride, attenzione.
No, io ho paura che sia Laszlo che ci sta boicottando in qualche modo. Comunque la storia è molto semplice, dicevo, morte bianca che non si vede, l'inizio del film è direttamente su questi due personaggi che poi portano avanti tutto quanto, ovvero lei, la moglie dello scomparso, e lui, il figlio dello scomparso. Tutto ruota intorno al come gestiscono entrambi questi personaggi il dolore per questa perdita improvvisa, soprattutto lei, la protagonista femminile, che non riesce a piangere, non riesce, diciamo, a stare male nel senso classico del termine. Ovviamente detta così sembra, se vogliamo, semplice. Io credo che un buon punto di partenza per narrare questo film, dove io non aggiungerei altro sulla trama, perché questo fondamentalmente, wow, è entrato l'Aslo e si è placato il rumore. Ma soprattutto, ecco, è un film che ruota intorno ai sentimenti, ruota intorno a cose intangibili e, come appunto autoironicamente ha detto lo stesso Mastandrea, forse...
Io ci ho capito un cazzo.
Forse no. Ci ha messo troppa roba dentro.
Cioè, un film in cui cioè se capisce o non ci si capisce.
Ma no, dai.
No, ci cioè, si capisce benissimo.
Si capisce
e, ecco,
molto bene.
No, non vorrei soffermarmi nella trama perché questo è quello che è bello secondo me, è parlare magari di come un attore che si è per la prima volta prestato alla regia è riuscito a tirar fuori, almeno a mio parere, un film molto piacevole, sebbene sia un film molto
drammatico.
È un film in cui in più di un momento si ride sinceramente, la sala ride e
in più di un momento ci si commuove, la sala
ci si
piange.
Commuove e lascia con comunque molte domande e secondo me piacevoli spunti. Tu per esempio che l'hai visto con
io
me?
Io l'ho visto con te.
Non l'hai visto con
non
me.
Non l'ho visto con
te. Io ero in sala con Valerio Mastandrea.
Sì, perché
no.
Io purtroppo non ho voluto mettere in difficoltà nessuno.
Ah,
e
certo.
Sono rimasto a casa.
Io però sono stato seduto per terra.
No, va bene, ma è chiaro, cioè non è quello il problema. Io, mi hanno detto espressamente che non potevo andare.
No, no,
lasciamo stare.
Sei rimasto seduto parterre.
Avresti oscurato la grandeur di...
Sì, va bene.
Del parterre.
È un film che mi è piaciuto veramente tantissimo. Secondo me è un film che fa il paio in questo periodo con Anger, che è uscito poco prima, insomma.
Che è un capolavoro.
Un film che è un capolavoro, come secondo me non è un capolavoro questo, perché è la prima regia, però è un grande, grande, grande film, molto centrato, secondo me. Non era facile, perché ti puoi aspettare la storia lamentosa e piagnona di un... partendo dalle premesse che hai detto in sinossi. In realtà è un film molto centrato, che ha dei momenti molto alti di... non diciamo comicità, ma... sorriso, anche di immedesimazione con i personaggi, soprattutto la storia dei bambini, è una storia veramente trattata con tanta leggerezza, tanta credibilità, secondo me, da quel punto di vista. E poi è un film che è veramente brutto dirlo, perché è una cosa sbagliata, è un film quantomeno necessario in questo periodo, insomma. Dicevo prima il paragone con Engar, che sono due film molto diversi, In guerra con Lindon, sono due film che parlano della condizione operaia, più che altro dell'uscita dalla condizione operaia. E nel film di Mastandrea ci si può aspettare un film piagnone, non è assolutamente così, è un film che ragiona in maniera anche non pedante su alcuni temi importanti riguardanti la condizione della classe operaia, per esempio, e delle morti bianche, senza però farne un film di denuncia, senza farne un film intimista fino a un certo punto. È un film universale fino a un certo punto. Forse questo restare in mezzo al quadro è un pochino il suo limite, però è un film che ha dei momenti, io alla fine, devo dire la verità, ho pianto, cioè ho pianto anche per un altro motivo fondamentale, che finalmente ho risentito, e è narrativamente potentissima, come era potentissima alla fine di Non essere cattivo, che è un film a cui Valerio ha contribuito in maniera importante. La musica finale,
vedo,
perché finalmente si risente Ivan Graziani,
che poi la metteremo,
è una roba clamorosa,
ed è un massimo.
Vuoi dire qualcosa?
Io guardo, sono allora abbastanza d'accordo con il nostro amico Daniel. Sono completamente d'accordo con te, okay, va bene tutto quello che hai detto. Sono abbastanza d'accordo con lui su tante cose, e però penso proprio che il fatto che questo fosse il primo film di Mastandrea si vede tutto.
Senza
allora, Mastandrea. Allora, entriamo in un ragionamento, diciamo, diverso. Il film è bello perché comunque è fatto da un grande professionista, uno che vive nel cinema, che conosce il cinema da 20 anni.
Non
e ci sta.
Come Marco Della Torre.
A differenza
no, un pochino
di Marco
Della Torre.
No, attento, perché...
A livello però, inferiore.
Diciamo che proprio perché Mastandrea è lui, è stato così bravo nell'andare a prendere i sentimenti e le emozioni, che io mi sarei aspettato anche qualcosina di più dal punto di vista, se vogliamo, della sceneggiatura, dell'equilibrio dei personaggi,
della fotografia,
della rotondità di alcune situazioni, dove forse qualcosa, il finale, sì, è vero, lui poi lo confessa, no, forse ci ho messo dentro troppa roba, ci è venuto a dire, però
troppa
trama, però allora io mi chiedo, ma non è un errore fare un film mettendoci dentro troppa roba che forse va a cancellare un po' delle emozioni? No, perché lancio una provocazione. Valerio Mastandrea lo amiamo tutti, ha fatto un bellissimo film. Ma se questa opera prima non l'avesse fatta Valerio Mastandrea, ma l'avesse fatta Giacomo Caldarelli, noi avremmo avuto la stessa bonaria?
Assolutamente sì. Forse al contrario. Buonasera a tutti intanto, io sono Laszlo Kovacs e saluto tutte le mie fans ovviamente in ascolto. Ovviamente sì. E
Giacomo forse... Caldarelli era un nome X qualunque.
Sì, no, ovviamente sì. E forse saremmo stati... Meno critici, perché ragazzi ricordatevi che
siamo stati estremamente critici,
che se Valerio, ma in generale non dico voi, io dico la critica in generale, questo film secondo me gli ha fatto un po' troppo le pulci. Se fosse stata un'opera prima perfetta non staremmo parlando di Mastandrea, ma magari di Orson Welles o di altri esordi clamorosi della storia del cinema. Stiamo parlando di un grande attore italiano che fa il suo esordio al cinema a 52-53 anni, adesso non ricordo, forse meno.
48.
Mi scuserà. Tanto non ci sta ascoltando, dunque mi scuserà lo stesso.
52-53, tanta roba.
48 anni, fa il suo esordio alla regia e lo fa con grande, grande dignità.
Ma assolutamente, dignità, ma non soltanto dignità tecnica, ma dignità di tema. Cioè, si sceglie una roba che è difficile.
Se lui ha commesso un errore, l'errore è stato quello di voler mettere troppo le lezioni dei suoi maestri all'interno di un cinema che non ha un'identità forte alla Mastandrea, ma questo magari verrà nel corso della sua carriera, se replicherà questa esperienza.
Io me lo auguro.
Io lo trovo un film molto legato ai suoi maestri. E allora li ha voluti in qualche modo onorare tutti.
Scusa, sì, ragazzi, purtroppo niente. È finito il tempo a disposizione.
No,
mi dispiace.
Una battuta di Simone Rossi.
Diccela Rossi, dice.
Non abbiamo sentito né Simone Rossi né Andreotti né Andrea. Volevo dire Andrea, scusa, mi sono sbagliato. È un lapsus.
Dai Rossi, dilla Rossi. Io credo
che questo film sia pieno di difetti, però secondo me i pregi superano ampiamente i difetti. E dico solo una cosa: è molto bello il modo in cui tratta e spiazza rispetto alla questione del dolore, a come deve essere vissuto anche pubblicamente, come ci si aspetta. Dico solo una cosa che a me è piaciuta molto del film: il momento in cui una coppia di amici va a trovare la donna rimasta vedova.
La Chiara Martegiani, la bella Chiara Martegiani,
e in cui, siccome lei in quel momento lì è la persona bella più sperata del mondo perché ha perso il marito, loro si sentono in diritto di raccontargli qualunque cosa come fosse un confessore, proprio perché di solito chi si trova a vivere un lutto ha a che fare con la gente intorno che lo guarda con grande compatimento.
A me è piaciuta la scena della ex.
Scusate, però allora a questo punto bisogna chiudere. Fioravanti dice vuole dire una parola. No,
ero pronto a fare le pulce al film, mi è stato impedito in modo veramente bulgaro.
Ma lo farai durante il pare che ti durante il fuori onda e noi insieme lo mostreremo.
La marcatura d'uomo l'ha fatta bene, cioè mica come fate voi.
Lo farà durante il fuori onda.
Allora,
dicevamo di una colonna sonora straordinaria che pesca ovviamente un po' dal passato, ad esempio negli anni 90, quindi Sparky Lords, abbiamo scelto un altro brano, non è quello che ha usato Mastandrea, però ci sembrava giusto in questo venerdì sera regalarvelo, per cui ascoltatevelo e poi tornate perché abbiamo un ospite di quelli... It's a matter of sensation. But somehow you have a way of avoiding it all. In my mind, I have shot you and stabbed you through your heart. Just didn't understand. The ricochet is the second part. 'Cause you can't hide what you intend.
Dex Kumabun, Traumfabrik.
È uscito ieri in tutti i cinema d'Italia, a Perugia, al cinema Zenith, il nuovo film di Stefano Mordini, ovvero Il Testimone Invisibile, con Riccardo Scamarcio e Miriam Leone, da molti apprezzata per varie ragioni.
Per la sua interpretazione,
principalmente per la sua interpretazione del film. È un film, si tratta di un remake da
esagerato
Smith, le noccioline,
vabbè, faglielo fare, dai, faglielo fare, dai, versa
la versaglia al secondo
versa.
Piano
non ci pensiamo
sono
più.
Le noccioline, però vi ricordate i primi tempi facevamo sempre ste cose tipo brindisi davanti al microfono, lo facciamo un po'
bene, basta.
È la nostra opera prima stasera, è la prima volta che siamo in
comunque
radio.
Dato che in molti non conoscono Miriam Leone, io la posto la su posti. Facebook.
Comunque Stefano Mordini ha fatto diversi film, l'ultimo era Pericle il Nero di circa 2 anni fa, se non erro, che è stato al Sartre Garda, era un bel film, anzi. Un gran bel film. Io vidi Acciaio a Venezia nel 2009, mi pare, tratto dal romanzo omonimo, che mi era piaciuto un po' meno. Comunque qui parliamo di un remake di un film spagnolo che non ricordo come si chiama, Contratiempo, me lo sono, Contratiempo.
Contratiempo?
Thriller, è il remake.
Ma il film è bellissimo, eh?
La storia è quella, praticamente parla di un giovane, parla di un giovane imprenditore di successo, accusato dell'omicidio dell'amante, che con l'aiuto di un importante penalista dovrà cercare di dimostrare la sua innocenza. Chi l'ha visto? Purtroppo Andreotti Andreotti Fioravanti.
Ormai consacrato al democristianesimo.
Dunque, da buon democristiano, allora devo esordire così. Un film bello, però dunque, innanzitutto va chiarito, non sono un appassionato del genere giallo e questo film
meno giallo dietro che mi dispiace.
Mi dispiace, però effettivamente questo film parte con ambizioni noir mitteleuropee, in alcuni tratti sembra il tornatore della mitteleuropa, molto interessanti, che però pian piano scemano per far emergere invece questi ribaltamenti di prospettiva, questi ribaltamenti di realtà che probabilmente c'erano anche nell'originale.
No, assolutamente.
Però il problema è che in questo caso, alla bella ambientazione montana da un lato e metropolitana dall'altro dell'inizio, con questi personaggi che si muovono in ambienti anche in atmosfere suggestive, nella seconda parte invece tutto diventa claustrofobico.
Posso interrompere per farti una domanda? Il film originale che ho visto era ambientato in un loft e poi in questa strada di montagna.
Esatto, anche in questo caso. Okay. Lui ha detto in diverse interviste che ha preso lo script originale, ha fatto il remake, però l'ha declinato all'italiana, cioè l'ambientazione montana ed in generale.
E se fosse solo ambientazione?
Sì, non è solo. Il problema è questo, che nella seconda parte, quando ci sono questi continui ribaltamenti di prospettiva, il film diventa un po' verboso, un po' parlato e tanto recitato. E nella prima parte i personaggi si muovono in un ambiente e sono abbastanza verosimili. Nella seconda parte comincia questa serie di verità che escono e continua a dire, si ribaltano in un caleidoscopio di impressioni.
Ma anche nell'originale così.
Però il problema è che non questi campo contro campi. Si scopre subito il gioco e diventa purtroppo, ahimè, qualcosa da fiction di prima serata di Rai 1.
A volte...
ma non tanto per lo script, chiudo, quanto per l'interpretazione. Secondo me il vero problema di certi film italiani sono gli attori, lo dico con molta franchezza, e questo film ne è...
L'originale era interpretato da un attore spagnolo che non mi ricordo il nome, però ha fatto anche El Bar di Iglesias,
della Iglesia.
Dell'Iglesia. L'hai visto il bar?
Sì, per Bacco.
È quello che faceva quello che fino alla fine resiste, insomma, il bello della situazione. E devo dire che l'originale è una bella interpretazione, insomma.
Sì. Io concordo con Andrea nel dire che diciamo il film parte, sempre per rimanere nel nostro parametro La Rochelle italiano e non italiano, cioè il film parte con un abbrivio molto internazionale, anche come immagini, come inquadratura, sì. E ti fa una promessa di un certo tipo, e alla fine anche la struttura è abbastanza internazionale, se non che c'è questo aspetto, come dice lui, un po' recitativo
che emerge nella seconda parte.
Che emerge nella seconda parte, che un po' lo rovina da questo punto di vista. Peraltro c'è un espediente abbastanza furbo, che è quello di far dire, far sollevare da uno dei personaggi il dubbio che si pone lo spettatore circa la sospensione di incredulità, esatto, in determinate ricostruzioni, che di per sé è, può essere una cosa simpatica, però a volte risulta un pochino forzata.
Io...
comunque un film dal punto di vista del thriller assolutamente coinvolgente,
ma soprattutto dal punto di vista della composizione, del packaging, diremo così.
Sì, sì, è vero.
Cioè una fotografia molto molto veramente oscura. Sì, una
comunque,
fotografia molto scura.
Posso dire,
molto...
anche l'originale era un po' così, cioè è un film di confezione in cui il thriller è un meccanismo.
Bravissimo.
Posso spezzare
però
due
lance. Chiudo, però se si tratta di un film di confezione, la confezione deve essere ben fatta fino alla fine, soprattutto dal punto di vista delle interpretazioni e dal punto di vista di
Andrea, io non ho visto questo, quindi
no, ma è vero.
Mi perdoni, io ti faccio il testimone dell'originale. Sì. Il film originale, anche lì, è un film di packaging, è un film di meccanismi, di thriller, però sono stati veramente bene. Cioè, anche se il finale, a 10 minuti dalla fine, lo capisci dove vuole andare a parare, sì, sì. Però fino alla fine riesce a mantenere l'attenzione, che vuol dire saper gestirla, insomma, secondo me.
Secondo me qui invece forse... dopo un po' l'accumulo diventa così saturo che lo spettatore continua, cioè quasi prende le distanze, vabbè, vediamo dove va a finire, ma non è più troppo coinvolto.
E dico un'altra cosa invece.
Se però mi raccomando, fa parlare il Covez, no, perché se no ci fa quei 5 minuti in chiusura quando mancano 30 secondi
con tanto di sigaretta. You know. No, al volo, questo film forse non è arrivato troppo presto, troppo rapidamente dopo altri film simili?
Guarda, a questo proposito, bravo, la domanda che mi è venuta guardandolo è stata precisamente:
ma può Galatea Ranzi essere Marge Gooderson?
Perché un po' viene
l'impressione che dà è che sia proprio di seguito di qui, sembra quasi una trilogia.
Covez, che dice lei?
No, io vorrei spezzare due lance.
Due.
Una polemica e l'altra sentimentale.
Vai.
Però entrambe a favore del buon Mordini.
Entrambe di 20 secondi, ciascuna in pace.
A favore del buon Mordini.
Prima lancia.
È un buon, del buon Mordini, che è un regista che stimo molto.
Questa qual è quella sentimentale?
Provincia Meccanica. Vabbè, prima vado con la sentimentale, poi lasciamo la coda
polemica. No, la coda polemica, velenoso.
La coda polemica, gli ultimi 5 secondi.
Sì, sì, sì. Così restiamo fuori.
Di la bestemmia, gli ultimi 5 secondi.
Allora, quella sentimentale è che questo è un film di transizione, nel senso che lui è stato chiamato a dirigere un film che ha un'altra confezione, come voi sottolineavate, coprodotto da lui e da Scamarcio, perché ormai sono un ticket, un po' come Renzi e doveva essere Minniti, invece tutto è saldato, chissà che questo film non faccia saldare anche la produzione.
Ascani
Giacchetti, ormai è cambiato tutto.
Galatea Renzi.
Detto questo, il suo film sta lavorando ad un film sul ciclismo, perché lui è un grande appassionato di ciclismo. Io ricordo marzo scorso una serata passata a disquisire se Nibali sarebbe stato capace o meno di vincere la Milano-Sanremo. Era il martedì, il sabato Nibali compie il capolavoro e vince la Milano-Sanremo.
Una sicurezza.
Io mi auguro di vedere presto il suo film sul ciclismo, perché sta trattando una materia come quella del doping, partendo da dalla biografia di Danilo Di Luca. Questa è
una
quella
forma smagliante.
Questa è quella sentimentale. Chiudo con la vera polemica. La lancia polemica è: prima Andreotti ha detto
e sono amico con Laszlo Kovács,
ha detto un film che ricorda le fiction di Rai 1, dovremmo esserne contenti visto la corsa che il paese sta facendo alla fiction in questo momento, inseguendo disperatamente
il paese la fiction gli piace.
Io tutto. Posso dire una cosa? Andate a vedere
il Stefano paese reale ama la fiction.
Stefano Mordini con il testimone al cinema, ma se volete Contratiempo, il film originale è disponibile su Netflix.
Ok.
Andrea Fioravanti voleva dire qualcosa.
Anche a me sono molto simpatici alcuni registi interisti.
Bene, basta, perché è il momento della musica.
Grande Giulio.
Allora, e HD ci introduce al cinema di oggi a 8.
Addirittura, no?
Con la musica.
La colonna sonora del testimone invisibile era fatta a un certo Fabio Barovero, che vuol dirsi voi? Volevo... Chi è? Dai, Mau.
Scusate.
Attenzione, ha detto che era.
Ci tengo molto a sottolineare, la fotografia di Matteo Cocco, che è un giovane direttore della fotografia, veramente molto bravo.
Veramente la fotografia è bella.
Che è stato un mio compagno di studi quando stavamo a Roma all'Accademia.
È ragazzo cocchissimo.
E lui è bravissimo. Dunque, bravo Matteo, che tra l'altro ha fotografato anche Euforia e tutti i film della Golina.
Va bene, comunque.
Pensavo che avesse un ristorante il Micocco.
La colonna
una fotografia
originale non si poteva certo mettere, ma abbiamo pescato dal repertorio dei Mau Mau uno dei brani che hanno segnato la nostra adolescenza. Piomba nello sconforto Simone Rossi.
Immagine orribile.
30 anni fa.
Della caspetta signora.
Eccoci, dopo una consueta polemica di Laszlo Kovacs terminata ben oltre il limite temporale che ci eravamo dati, c'è un'altra delle nostre colonne.
Ma che Dio ci ha concesso. Però io sul cachet ci ho scritto chiaro, ragazzi.
Vabbè, Dio e
Laszlo Kovacs. Polemiche al mese oltre la fine del blocco.
Esatto, se no è vero, è vero. C'è un'altra delle rubriche più amate di sempre dell'intera radiofonia mondiale universale.
Di Suore di Menare.
Il cinema di oggi a 8.
Ah, sì?
Settimana 51 di quest'anno, stiamo arrivando sgoccioli, in fondo.
From here to aid. Quindi, diciamolo perché adesso stiamo cercando di fare il salto.
Esatto, per quello che abbiamo già in sala abbiamo già detto un po' di roba, ma vogliamo sapere che cosa arriverà a partire da domenica, per esempio.
Cominciamo da domenica 16. Domenica 16, ragazzi, Orson Welles, non avrei mai creduto di dirlo, ma Orson Welles tira ultimamente. Perché? Perché fanno continuamente roba su, dopo l'uscita del film splendido The Other Side of the Wind, di cui abbiamo parlato recentemente, c'è stato il documentario del Love Man and Dead, ma adesso il 16 esce nei cinema, presumo nei multisala, almeno, non so se lo farà qualcun altro qui a Perugia, Lo sguardo di Orson Welles, documentario di Mark Cousins, che se vi ricordate
grandissimo,
The Story of Film,
che è quello, capolavoro,
come sanno i miei amichetti qui,
visto The Story of Film. Cioè, Accorsi ancora mi ringrazia, che glielo consigliato.
Esatto, lo storico del
cinema. Tu conosci Accorsi ti ringrazia?
Ma ringraziato.
Mamma mia, che uomo di cinema.
Una volta l'ha ringraziato.
Lo storico del cinema Mark Cousins affronta un viaggio all'interno dell'universo pittorico di Orson Welles, osservando e studiando i disegni, dipinti e opere giovanili. A prendersi cura dell'arte pittorica di Welles troviamo la figlia Beatrice. Quindi un Welles inedito. Giallo Juman, che cosa
posso dire? Che il film è brutto, però.
Questo?
È noioso.
Vero? Dove l'hai visto tu?
Al Festival di Cannes.
Di Cannes?
Di Cannes. Era al Marché del Festival. Che peccato. Sono andato a vederlo perché il distributore italiano mi ha chiesto di vederlo. Ovviamente quello, il mio parere, non conta
un cazzo. Non conta un cazzo, però...
Posso dire una cosa a proposito di Giallo Giuman? Certo. Giallo Giuman è uno dei... tipo un figlio di Mazinga. Così, volevo dire questa cosa.
Il figlio di Mazinga. Esatto. Vai, vai, vai con, con martedì 18, Giallo.
Dai, Mazinga. Martedì 18, c'è cioè The First di Dennis Gamze Erguven. Vabbè, ci sono, sono parecchi, diciamo, insomma. Una serie TV i cui primi due episodi verranno proiettati gratuitamente nei cinema solo per un giorno. Da Nexo Digital.
Quindi andate gratis a scroccare martedì 18.
2030, un team di astronauti si prepara alla prima missione su Marte guidata dal capitano Tom Haggerty, interpretato dal due volte premio Oscar Sean Penn. Un viaggio spaziale parallelo a quello interiore dei protagonisti per affrontare i propri demoni e andare avanti nella propria vita.
Scusate, mamma, notate che i topini hanno messo il marchio registrato dopo Oscar. Cosa?
Wine to Love di Domenico Fortunato con Domenico Fortunato stesso e Ornella Muti addirittura. Non sappiamo
dove... Dico solo... Sborn.
Non sappiamo bene dove si vedrà, probabilmente al cinema Ariston in Basilicata. Questa arriva dopo,
arriva dopo.
È arrivata dopo un po'.
Poi Lilli.
In Basilicata, alle pendici del Monte Vulture, il solitario e burbero Enotrio Favuzzi produce un pregiato vino. No, vabbè. Produce un pregiato vino rosso. Un'imprenditrice.
Mi dicono i topini che l'hanno messo solo per questo nome.
Favuzzi?
Un'imprenditrice americana, Laura Rush, dopo aver conquistato imprese del nord e centro, vuole mettere le mani anche sul vino di Enotrio. E per convincerlo a vendere, manda in Italia il suo uomo più fidato, Nico.
Devo vergognare, dici?
No, sapete poi, vedere questo film dopo che è uscita questa fotografia dell'Ornella Muti, trentenne.
Avvicinati a me.
Nuda.
Mamma mia,
eh?
Che roba è?
No, l'ha pubblicata Nike Rivelli sul suo...
Grande Nike, salutiamo Nike.
Salutiamo Nike.
Ciao Nike.
Vado io, vai tu, chi va?
Mamma mia.
No, vai, mercoledì 19, questo è importante, questo è importante.
O lo fai con emozione?
No, io dico solo che meno male che non ho dovuto nominare il nome del tizio sul film.
Perché questo è il film più atteso della stagione.
Mercoledì 19, amici come prima. Come
è genitivo.
Scusa, mi sono emozionato perché ho visto che non solo il film di Christian De Sica, ma celebra la riunificazione.
La riunione!
Un applauso! Ragazzi, grazie, ci siete mancati!
Momento storico. Amici come prima, mi costa una fortuna.
Io vado sicuramente giovedì a vedere il film.
A chi se ne frega? Primo biglietto. E quindi non c'è solo Christian De Sica nel film, ma anche Massimo Boldi.
Io ho letto recensioni però, entusiasti.
Per favore,
Ma in caso io ho visto il trailer con un gioco di parole.
Rolling Stones, Vice, Wired.
Non sbagliano un colpo.
Recensioni entusiastiche, perché non è un film di Natale.
Posso leggere,
ragazzi, uno per me.
Già dal nome si capisce.
No, la sinossi è la cosa più bella.
Già dal nome del protagonista si capisce l'innovazione. Cesare Proietti, direttore di un albergo di lusso, viene licenziato in tronco dalla figlia del proprietario Massimo Colombo. Un self-made man che ha perso ogni controllo e passa il tempo a cacciare gonnelle.
Ma che male!
Massimo Colombo!
Chi è che l'ha fatto? Meraviglioso. Poi riparlo ogni volta. Cesare decide di trasferirsi da donna, a travestirsi da donna e proporsi a Massimo come Lisa, dama di compagnia, a fronte di un lauto compenso.
Che dolore!
Ah, è meraviglioso. Appena la vede, Massimo...
Guarda, io sto frocio,
Massimo perde la testa come Osgood per Daphne in A qualcuno piace caldo o come Les per Dorothy Tuzzi.
Grandi paragoni, altri paragoni.
Scusa, due parole. Desica nei panni di una bionda.
È una vergogna.
E Boldi che riporta Massimo Colombo al cinema. Però io ripeto, tanto tempo, è un omaggio per noi tutti cresciuti a pane e
Vanzina. Una cosa? Allora, non è un film di Vanzina, è un film di Christian De Sica che ha fatto altre prove di regista rispetto a Vanzina.
No, nessuna scena. Cos'è? Un omaggio a Bertolucci.
Personalmente non mi piace. Mi film manco di De Sica, però non sono i cinepanettoni e ho letto veramente critiche entusiaste di questo.
Ragazzi, trailer è una cosa.
Non ho visto il film, ma la critica è entusiasta.
Ne parleremo la settimana prossima.
Sì, sembra tipo a Natale con la casta.
Io invece sicuramente giovedì andrò allo Zenith a vedere Old Man and the Gun, perché perché tra gli altri c'è anche Tom Waits che fa una parte e io i film dove c'è Tom Waits che fa una parte li amo tutti, quindi Forrest Tucker è un rapinatore di banche che si potrebbe
potrebbe finire il seriale.
E mettilo da parte.
Però ragazzi, facciamo parlare.
A ben 77 anni e dopo 16 evasioni, anche da carceri come San Quintino, non ha smesso di organizzare colpi insieme a due soci. Colpi decisamente originali, perché utilizza il suo fascino e con tutta calma, senza mai utilizzare un'arma, continua a visitare banche e uscirne con borse di dollari. Ma c'è un poliziotto che ha deciso di occuparsi lui. Ma sarà mica il poliziotto di prima, Massimo Colombo?
Peraltro, il regista è quello di Ghost Story, eh?
Posso dire che...
Tra l'altro è una storia vera.
E la storia, cioè, è vera, è una storia vera.
Lui è proprio un uomo che ha vissuto veramente.
È molto affascinante. Posso Covez, Capri. Prego, leggi Capri Revolution.
Capri Revolution.
Che Capri. Sì, Capri.
È inglese.
Lì non parli.
Capri. Ti leggo questo, eh.
Vai, vai.
Revolution. Capri Revolution. Di Mario Martone.
Però dai. Sei.
Con, no, di Mario Martone con Mariana Fontana meravigliosa, Reinhold Schulden Vanas, insomma questo svizzero qua di, del quale non riesco a pronunciare il nome. E il film sarà in programmazione in tante sale, tra cui il postmodernissimo, ma è un film straordinario, è il miglior film italiano visto a Venezia, è il ritorno di Mario Martone dopo il passo falso.
Ma questo lo pensi tu?
Hai visto
vedere qual è il passo falso?
Del giovane favoloso.
Un film che tu hai che tu ne, in una puntata di Bardo al Famiglia Venezia hai detto che ti era piaciuto moltissimo.
No, e no, lo, no.
Rimettiamolo. Sì, sì, la ritroviamo. Vai avanti.
Mario Martone è
l'unico che gli dava conto.
Mario Martone è un grandissimo
Oscar, non scherziamo.
Un grandissimo autore e qui continua a ricomporre un ragionamento tra macro storia e micro storia al quale ci aveva lasciato con Noi Credevamo. Recupera questo filo, intesse questa trama oscura e meravigliosa, e in questo caso al centro ci sono le donne. Le donne che compiono una rivoluzione meravigliosa in un'isola straordinaria, fantastica, mistica, come può essere la Capri d'inizio secolo. Siamo nel 1914, un gruppo di giovani del nord Europa si unisce in una comunità sull'isola di Capri, avendovi trovato il luogo ideale per sperimentare una ricerca sulla vita e sull'espressione artistica.
Ti sentivo un po' troppo carico.
Posologia in diretta.
Sull'isola abita con la sua famiglia Lucia, una capraia, ovviamente viva Capri, la cui attenzione viene attratta da questi strani individui, a cui inizia ad avvicinarsi, e al contempo sull'isola arriva un giovane medico condotto, portatore di idee che mettono la scienza e l'interventismo al primo posto. Bene. È la storia d'Italia negli occhi di questa storia. Posso dire,
benissimo, sì, basta che ci volevo
a Daniele, sì, che se se ne vuole andare è libero di farlo.
Assolutamente. Grazie mille.
Giovedì 20 girà in sala al Méliès e in multisala, immagino, il ritorno di Mary Poppins, il remake del film degli anni 60 con Giulia Cristi, chi era, no, la protagonista?
Giulia Cristi.
Di Rob Marshall
con Julie Christie. Ma di Andrews, ragazzi.
Andrews.
State dicendo.
No, ragazzi, ho detto, l'ho chiesto. Era Julie Christie, no, era Julie Andrews.
Cristo non c'entrava niente.
Deposologia. Calma.
Di Rob Marshall con la bravissima, bellissima Emily Blunt, Lin-Manuel Miranda, Dick Van Dyke che
fa un altro ruolo, però
sì, riprende un ruolo anche in questo film. Angela Lansbury e Colin Firth. La storia si basa sulla vita della famiglia Banks 20 anni dopo l'originale, ma comunque è inutile leggerlo, penso che Mary Poppins l'avete visto tutti.
E ritorno Mary Poppins.
Critiche entusiastiche, soprattutto l'interpretazione di Emily Blunt.
Sta al Méliès nei multisala. Dai, Daniele, leggi.
Prego, Daniele.
Bumblebee di Travis Knight.
Bumblebee
di Travis Knight con Hailee Steinfeld, John Cena, George Lundenberg Jr. Il film interamente dedicato a Bumblebee, il simpatico autobot giallo tra i personaggi temati del franchise Transformers, capace di trasformarsi in un maggiolino Volkswagen, un giorno resta ferito in battaglia e viene ritrovato in una discarica automobilistica dal 18enne Charlie.
Insomma, comunque si trasforma in un maggiorino, buttaria. Mentre
Cold War è
al postmodernissimo e chissà se questo sancirà la riconciliazione di Laszlo Kovacs con Pavel Palikowski, no, dopo Ida, che
odio Ida. Visto.
Vediamo se, visto che lo programma lo amerà, no, dopo Ida, un film che piacque molto a me e anche a Minci Grucci, ma che fu molto avversato da Kovacs in una delle primissime puntate del Bartram Fabric.
Disse che gli era piaciuto
Il giovane favoloso.
Se, no, forse no. Era no, quella era un'altra cosa. Era,
però ricordo, la ancora, sera ricordo ancora che dissi che il film era stato molto apprezzato. Siamo da una persona a me cara.
Bene. Pavel Palikowski con Joanna Tulig, Thomas Scott, Boris Zick. Polonia fine anni 40. La giovanissima Zula viene scelta per far parte di una compagnia di danze e canti popolari. Tra lei e Victor, il direttore del coro, nasce un grande amore. Ma nel 52, nel corso di un'esibizione a Berlino Orientale, lui sconfina e lei non ha il coraggio di seguirlo. Si incontreranno di nuovo nella Parigi nella scena artistica, diversamente accompagnati, ancora innamorati, diversamente ficcati, diciamo.
È la storia.
Prego,
dei genitori,
le ultime velocissimamente, dai.
Ah, c'è Ben Is Back di Peter Hedges con Julia Roberts e Lucas Hedges. Quindi. Ben sta cercando di disintossicarsi e il giorno di Natale decide di uscire dalla comunità per passare le feste in famiglia. La madre Holly, sorpresa, lo accoglie a braccia aperte, ma capisce presto che qualcosa non va. Durante le 24 ore successive, Holly farà tutto ciò che è in suo potere per salvare il figlio ed evitare il collasso della propria famiglia.
Ho letto che è una porcata mondiale. Bene, ultimo veloce al Sant'Angelo.
Sette uomini a mollo di Gilles Lelouch con Mathieu Amalric e Guillaume Canet. Al Sant'Angelo.
Figli di Mazinga, ci ha fatto caso.
Bertrand è depresso, non lavora da 2 anni e si consuma sul divano. Poi un giorno si tuffa in piscina e il mondo finalmente gli sorride. E non c'era l'acqua. Delphine, ex campionessa di nuoto sincronizzato, lo arruola nella squadra maschile che allena per passare il tempo a chiudere con il passato. Nessuno dei suoi allievi se la passa molto bene, ma insieme si sentono finalmente liberi e utili.
E allora musica.
Allora, dato che avevamo detto che avremmo saccheggiato la colonna sonora di Ride, continuiamo a farlo. C'è una versione molto soft, molto lounge quasi, di Where Did You Sleep Last Night, brano tradizionale che hanno reso forse celebre per tutti i Nirvana, ma noi abbiamo deciso di non mettere quella versione, non mettere quella di Nirvana, mettere piuttosto la versione di un nostro caro amico che si chiama Mark Lanegan, e facciamola sentire, dai.
Tell a mile and a half.
Spartraumfabrik, die sechste Staffel.
E si è concluso di recente, mentre chiedo a Laszlo Kovacs di non muoversi troppo vicino ai cavi, perché il
però facciamo la radio in piedi.
Facciamo la radio. La puoi fare anche in ginocchio, come te pare.
La radio basta, in piedi.
Basta che stai tranquillo e che prendi deposologia. Mentre, essendosi concluso da poco questo Torino Film Festival, che c'è?
Se ne va,
non importa.
Noi hai consigliato la deposologia.
Infatti, vai in bagno. Noi non ne abbiamo parlato in trasmissione finora, abbiamo saltato una puntata, ma il nostro amico Giallo Giuman è stato a Torino e quindi perché non cogliere l'occasione per chiedergli che cosa ha visto, che cosa ci consiglia, che cosa è. Allora, senza parlare magari delle cose più, sappiamo che c'è Santiago Italia film di chiusura, che di cui parleremo sicuramente la prossima settimana,
perché non ve ne parlo anche perché il film di chiusura e film d'apertura era diciamo potevano vederlo solo quelli
solo
invitati,
quelli, insomma, l'apertura quindi era quello di Reitman,
The Frontline.
Che è The Front Runner, che Frontline era front prodotto per i gatti, che l'ho messo l'altro giorno, per cui mi ricordo bene.
Vogliamo dire che era pagamento, tu eri a scrocco? No, non diciamo questa,
non
cosa.
Diciamo questa, non cosa. Diciamo questa cosa.
Invece dei film in concorso o non in concorso? C'è qualcosa che ci vuoi
segnalare?
Vi
faccio una piccola classifica. Il film che mi ha stupito di più si chiama Ross Verzek, Bad Poems, di Gabor Rice, che è quello che è, con For Some Inexplicable Reasons, vinse il premio della giuria l'anno scorso. Io lo conoscevo di nome, ma non lo conoscevo molto, e sono stato completamente travolto da questo film, che ha diciamo una trama abbastanza semplice, ovvero parla di una fine di una storia di amore, di una la fine di una storia d'amore di un trentenne, però il modo in cui lo fa è molto originale. Diciamo un Eternal Sunshine of the Spotless Mind versione allegra, quasi. Però con una serie di escamotage interessanti, diciamo lui si rincontra con se stesso giovane, quindi ci sono questi flashback strani, in cui scambi temporali, cose. Beh, veramente
hai incuriosito tanto. Kovacs, tu lo sai se molto Bad Poems c'ha una distribuzione in Italia?
Penso di sì, non so però chi l'ho acquistato. Però okay, è un film di cui si parla, dunque credo che sia nel listino prossimo. Vedendolo così, ascoltandone la sinossi, credo sia un film da movies inspired. Però
speriamo bene. Vai
il là, secondo già di cui vi parlo, forse conoscete questo regista, Peter Strickland, è un regista che è inglese, ha fatto già vari film, sto parlando di In Fabric. Lui ha fatto un altro horror chiamato Barbarian Sound Studio, che se non l'avete visto dovreste vedere, anche se per noi italiani è un po' diverso. Lui è un fanatico del suono
di chi?
Lui è un fanatico dell'horror degli anni 70-80, quindi Bava, Fulci,
grande Bava. Pensavo che fosse, che volevi dire Rob Zombie.
C'è avuto un momento.
E in questo film questa cosa si vede molto sin dai titoli, che sono forse i più bei titoli di testa che io abbia mai visto. Lui è...
Ridici il titolo del film?
In Fabric. Si chiama In Fabric perché il film parla di un vestito posseduto. Quindi
e unisce
horror e commedia, però in una maniera molto originale. Non è commedia demenziale, ma è commedia d'autore britannica, quindi l'assurdo. C'è una, lui è un'attrice feticcio che compare in vari film e qui fa una parte fantastica come venditrice con diciamo linguaggio forbito. Ve lo consiglio veramente tanto.
Vedo che nel tuo programma hai messo una V rossa accanto ad un titolo assurdo, Mandy.
Sì.
Lo hai visto?
Ovviamente ho visto Mandy.
Due parole su Mandy.
Non potevo risparmiarmi.
Nicolas Cage, Uber Alles.
Allora, mi aspettavo molto e sono stato, come dire, ripagato da questo film, nel senso che penso sia il film più vicino a un'esperienza di droga che uno possa avere nella vita.
Aspetta, com'è questa storia?
Sento da dietro voci interessanti.
Inizia in modo molto lento, quasi. Voglio fare una provocazione, un Antonioni horror. Inizia proprio con... che sembra non andare da nessuna parte. Nicolas Cage per la prima ora del film probabilmente non dice nessuna parola.
E poi però entra in bagno.
Poi però inizia
e dice
a salire, diciamo, il film con effetti strani, psichedelici, per un finale super adrenalinico a 100. È un
c'è una domanda dalle retrovie.
No, però diciamolo, Panos Cosmatos.
Che però...
Beyond,
no, scusa. No, no, diciamo il nome dell'autore perché è un nome importante.
Ah, Panos Cosmatos. Beyond the Black Rainbow aveva fatto, diciamo, più o meno sempre...
Questo era quelle... fuori concorso il film, è vero? Non era in concorso. Se non,
questo
se
era in After Hours, no, non era in concorso.
No, Andrea voleva sapere
la domanda
qualcosa.
La seria è come si comporta Nicolas Cage, perché da poco
non ti sentiamo. Chiede come si comporta Nicolas Cage.
Sì, la domanda seria è cercare di capire la performance di Nicolas Cage, perché è da un po' che non lo vediamo in forma.
Nicolas Cage secondo me è perfetto per questo film, perché finalmente ritorna un po' a quei fasti a cui ci aveva abituato, insomma, diciamo, in tempi molto molto
sta sulle corde del cattivo tenente remake, magari.
No, è diverso, no, però no. Comunque è diversa proprio la tipologia, quindi non riesco a farti un paragone tra
grottesco. Usciamo dalla
film che io ho adorato, io vedi Bad Lieutenant a Londra durante il Film Festival, dove c'era anche Nicolas Cage, fu una cosa.
Tra l'altro Nicolas Cage qui è anche molto autocitazionista, perché famosi sono i suoi sbrocchi, passatemi la parola,
esatto,
in bagno davanti allo specchio, che insomma sono
forse stati... volevi dire
sbor. I suoi sbor.
Diciamo che è un po' Nicolas Cage di Face Off.
Facciamo la radio in piedi stasera.
Sì, stasera facciamo la radio in piedi.
Mi piace.
Alla 101. Non so se esiste.
Vai avanti. Un altro che vi consiglio è un film strano. Si chiama in finlandese Heavy Rissu, ma in inglese Heavy Trip.
No, bello in finlandese Heavy Rissu.
Heavy Rissu, immagino.
Bello.
Che è un film di due registi che sono
finlandesi, per me vanno visti a prescindere. Cioè solo perché un film è finlandese secondo me andrebbe visto.
Allora io sono
tutti
un
gli scandinavi.
Sono appassionato di heavy metal, quindi qualsiasi film di qualsiasi categoria che abbia come protagonista una band metal io lo vedo.
Lo vedo.
E diciamo che fino ad oggi questo è forse il film più riuscito con come protagonista una band metal, nonostante anche in passato è una commedia, anche in passato c'è stato, ricordiamo nel 2015 Deathgasm, poi c'è stato Asher, Asher è stato qua in italiano. Questo è praticamente la storia di una band finlandese metal che si forma ma non ha ancora fatto un concerto. Vogliono tanto fare un concerto, sono di un piccolissimo villaggio, arriva per caso un produttore in quel villaggio e loro tentano di farsi scritturare per partecipare a un festival.
Ricorda un po' il Kaurismäki di Leningrad Cowboys.
Ah beh.
Sì, diciamo che alla fine diventa un road trip, ma è una gioia, fa ridere molto. Vicino a me c'era una signora di quasi 80 anni che non è riuscita a respirare, pur non essendo sicuramente la fan metallara numero uno.
Ha rischiato la vita di una signora.
Però ci sono anche delle cose interessanti, delle chicche.
C'è una domanda e poi chiudiamo.
Io sì, ultimo film, voglio sapere di Cassandro l'Exotico, perché è un film di cui tutti parlano. Non vedo l'ora di vederlo.
Cassandro l'Exotico è un bel film, è un documentario su un, non mi viene il termine tecnico, però un luchador libre che però è gay, quindi
è
queer.
Il termine tecnico.
No, cioè lui si chiama proprio in un exotico, ma c'è anche un altro termine con cui si chiamano tra di loro.
Ok.
Molto interessante la prima parte, secondo me la parte finale è meno coinvolgente dell'inizio, però è un film che consiglio, che va visto, un documentario... fatto molto bene.
Lucio Nord sarebbe tipo wrestling.
Wrestling in versione messicana.
Messicano, però.
Che differenze ci stanno? Lottatore libero.
Volevi chiedere una cosa a Rossi?
Che la luce libera viene prima del wrestling.
Sì, esatto. È quella più schietta.
Vorrei sapere da giallo quanti il numero delle visioni che ha fatto.
46 film.
Benissimo. Ottimo. Quanti giorni? 9 giorni? La media mi è di Venezia.
Media nazionale.
La media di Venezia classica. No. Bene, questa grazie
Giallo. Questa
la possiamo
dedicare ai gemelli Justin, perché...
Assolutamente.
Fratelli, però sbagliamoci. Però scusate, fratelli, c'era
tra me e Case.
Voleva chiedere di un film che si chiama
Time Figuera. C'è un anno di differenza.
Ah, ok. Non l'ho visto. Ragazzi, grazie Laso. Sì, grazie Laso. Grazie Giallo. Sì. Mi sembrano tutti titoli molto interessanti. Comunque, è il momento di andare in musica. Ultimo strappo musicale prima delle rubriche di cuore del Barbaro Fabric.
Già mi sto commuovendo.
Alza.
Canzone meravigliosa.
Tutti in piedi. È la radio in piedi questa sera.
Canzone
radio
meravigliosa.
Radio in piedi, per dire.
La radio in piedi. Canzone meravigliosa Graziani, che abbiamo annunciato. Se me la fate lanciare, il Livan questo, Graziani di cui abbiamo parlato.
Vai col coro.
Finora.
Ora lo mettiamo.
Cantiamo.
E sei così bella.
Che più bella. C'è. E sei così dolce. c'è, non c'è. Guidarmi sei tu, mi ripeti con gli occhi cosa cerchi di più. La mia vita è tua, anche quando non ci sei. Sprofondarmi vorrei. E sei così scema, che più scema non c'è. Ed odiarti lo vedi, è più forte. Sei così scema, che più scema non c'è, ma sei così bella, che per te morirò.
Und jetzt unser Korrespondent, der Professor.
Der Professor!
Ivan Graziani,
grazie.
Bravo,
bravo Ivan,
bravo,
allora, uno,
bravo,
uno di onda formidabile,
uno dei momenti più belli della radio, storia di Bar Kraus,
ma della radio in generale,
ma io direi tutto grazie a Ivan Graziani,
ma
grazie,
the bar must go on,
anche Valerio
prego, the bar must go on,
introduci,
il professore è qui con noi per festeggiare il Santo Natale.
Sì, ragazzi, io mi sono emozionato, sono entrato di soppiatto, ho scoperto tutti in piedi,
in piedi,
abbracciati,
in un momento di,
tutti a torso nudo.
Posso dire una cosa politicamente scorretta, in un momento di frocitudine incredibile, veramente. Cioè siete stati veramente,
c'è un ore di sesso in questo,
certo,
studio
stasera,
dai, dai, in piedi come mondiali,
mia, ragazzi. Beppe, abbiamo vinto, Beppe, abbracciamoci, Beppe,
abbracciamoci forte, vogliamoci tanto bene.
Vabbè, io non capisco il senso di questa felicità emotiva. Posso riportarsi al cinismo?
Risediamoci.
Faccio una domanda: cosa hanno in comune Tarantino, i Coen, Cronenberg, Fincher e Soderbergh? Vabbè, molti lo sanno, chi non lo sa ci può arrivare, ma siccome non è un quiz ed è solo una domanda retorica del cazzo, esatto, per iniziare, allora rispondo io. Il tratto comune è che sono registi affermati che apprezzano Netflix. Purtroppo questa sera il professore si occuperà di Netflix. Parlando di cosa? Parlando di un aspetto molto, molto, molto poco riflettuto, su cui molto poco si riflette. Allora, finora il piano di Netflix è stato quello di produrre film economici a basso costo con qualche titolo più rilevante, dove sono riusciti a richiamare qualche grande nome, ma niente di più. La divisione film di Netflix ha iniziato a lavorare sodo ed in modo compiuto solo a partire dal 2015 con un film proiettato a Venezia, e fino all'anno scorso possiamo dire che forse ancora era ancora all'inizio dal punto di vista finanziario. Questo perché le serie originali Netflix erano e rimangono un investimento migliore dei film. Perché? Perché una serie di 10 ore è più efficace per la fidelizzazione rispetto a un film da 90 minuti, che è un tasso di conversione, diciamo, in utenti, in customer, come si dice in inglese,
minore.
Molto, molto, molto minore. Il film è un evento unico. E allora, perché Netflix ha iniziato a produrre film sul serio? Perché ha aumentato in maniera incredibile i suoi utenti? E questo ha fatto fare due riflessioni a Netflix. La prima: produrre film che siano cinema con la C maiuscola permette di concorrere ai riconoscimenti, cioè ai premi. E la strategia è quella di far uscire film importanti anche per poco al cinema o nei festival, per vincere competizioni, per diventare idonei ad esempio agli Oscar. Ed inoltre molti credono che l'opera assuma maggiore valore se profumi di cinema. La seconda: Netflix oggi assomiglia a quei produttori geniali italiani degli anni 70, come Cristaldi, Cecchigori, De Laurentiis, che facevano pacchi di soldi con le commedie e poi però producevano Antonioni, Fellini e Pasolini, e lo facevano per ripulirsi la coscienza, qualcuno direbbe no. Lo facevano semplicemente perché era giusto così, perché era il loro mestiere. Vincere Cannes o Venezia con Antonioni o Fellini non era cosa da poco. Dunque, la cosa è questa, e qui diventa abbastanza serio. Al di là di quello che possiamo dire sul consumo, e cioè che Netflix va a coprire uno spazio di fruizione e tutto il dibattito che c'è oggi sulla fruizione, in realtà Netflix non copre uno spazio di fruizione. In questo momento Netflix, soprattutto con la divisione cinema, sta diciamo così, coprendo uno spazio di produzione. Netflix offre opportunità. Certo, alle sue condizioni, certo alle sue condizioni, ma quale produttore non ha le sue condizioni? Anzi, se vogliamo, è anche più libera. Ha scritto molto giustamente Roy Menarini su FilTV. L'errore che si compie quando si parla di Netflix è quello di considerarlo un broadcaster con una linea editoriale. In verità Netflix ha in pancia una quantità enorme di titoli molto diversi tra loro. Non ha target, perché Netflix non si fa problemi, non ha tendenze, è solo un contenitore. Traduzione in italiano molto semplice: c'è lo schifo, c'è l'ipermerda, ma c'è anche molto altro. Su Netflix non c'è una linea editoriale. Andiamo nello specifico al caso italiano. Il calo drastico degli ultimi due anni degli spettatori è stato clamoroso, dai 344 milioni del 2016 ai 260 milioni del 2017, e quest'anno, se non ci saranno i botti di Natale, finiremo più o meno come l'anno scorso. E allora,
e non c'è Zalone.
Non c'è Zalone. Allora, diciamo una cosa, di Natale. Allora diciamo una cosa seria. La crisi, il cinema tradizionali soffrono, ma non da oggi perché c'è Netflix. L'erosione dell'offerta di sale cinematografiche, la crisi verticale delle monosale, la crescita delle multisale in periferia, sono i fenomeni che hanno almeno 10-15 anni, vero? Mi confermi, Laszlo? Allora, ma è nella produzione e distribuzione che avviene il dramma del cinema italiano. Gli spettatori ne sono un riflesso. La figura del produttore è sparita, non produce più nessuno. Ultimamente, parlando con i registi, ho sentito storie incredibili su furti di soldi e conti correnti chiusi in fretta e furia. Il finanziamento pubblico è diminuito costantemente, al punto che i contributi per le opere prime e seconde si sono dimezzati negli ultimi due anni. Viceversa, l'azienda statunitense solo nel 2018 ha investito quasi 8 miliardi nelle produzioni. Conclusione. Se il mondo del cinema non è ancora stato schiacciato dalla valanga delle serie TV, è proprio perché il fascino del film esiste ancora. Ma il film si porterà sempre dietro l'attrazione ancestrale della visione collettiva, cioè della sala buia, delle puzze, dei colpi di tosse, del biglietto e del luogo che soltanto il cinema sa regalare. Quindi, se Netflix produce film belli invece di serie TV, io non sarei così disperato. Se però Netflix riuscirà a vincere questa battaglia epocale senza dover cedere alle sale, allora sì che sono cazzi amari. E sapete perché? Che quello che dico sempre ai miei amici marchigiani nelle zone terremotate: il terremoto in certi luoghi è stata la pietra tombale sopra qualcosa che purtroppo era già morto. E Netflix, se così facciamo, sarà la pietra tombale su qualcosa che purtroppo è già morto. Arrivederci, ragazzi miei.
Mamma mia. Ah, che professore.
Mamma mia.
Che professore.
Prima o poi faremo un dibattito e inviteremo il professore a discutere di questo.
Assolutamente. Sì, HD, sì, andiamo sì. Di corsa in musica in HD.
È sempre
siamo
difficile
in
ripartire dopo il professore, ma per fortuna io volevo parlare non di Netflix, bensì di Nove, canale generalista di Discovery, che da domani, cioè nessuno di noi, io immagino che l'abbiamo tutti segnato sul telefono, domani alle 21:25 la prima delle quattro puntate di Firenze secondo me, Laszlo, Firenze secondo me, il documentario con la voce narrante di Renzi, da domani, vabbè scherzavo.
Allora, volevo fare un viaggio in queste settimane.
Io lo sto aspettando ansioso da mesi.
Lo so, infatti.
Posso dire una cosa?
Mi vieno i brividi.
I brividi. Vabbè, io volevo.
Guarda, realtà... A me mi ha convinto il trailer anche, eh.
Sì, soprattutto ricollegarmi a quello che sta succedendo in queste settimane, perché al di là dei discorsi Netflix o non Netflix, un altro film di cui abbiamo parlato e che ha delle sue peculiarità sta frantumando molti record. Uso questo termine in omaggio all'Aslo. Sto parlando infatti di Bohemian Rhapsody, che ogni giorno escono nuove notizie, tipo è il film musicale più visto di sempre, ha già superato i 600 milioni di dollari di incasso, quindi mai un record, un biopic musicale ha fatto tanti soldi. Non l'ha programmato nessuno dei cinema non multisala, vero, a Perugia, l'Aslo? Peccato.
No, credo di sì.
Chi?
L'ha fatto il Cinema Zenith, e due settimane, e lo ha smontato in fretta e furia in maniera, secondo me, preziosa.
Perché sta continuando a crescere.
Sarebbe
anche
da chiedersi
perché,
come mai così tanto.
Non solo il documentario, ma addirittura la stessa canzone dalla quale tratto il titolo del film. Cioè, Bohemian Rhapsody.
Io ne ho visto 15 minuti, sono uscito disgustato.
A me non è piaciuto affatto. Vabbè,
adesso ne abbiamo già parlato. Se
avete parlato, io non c'ero.
No, nemmeno io c'ero.
Ah, la faremo un'altra puntata.
Zenith presumo che l'abbia smontato perché, avendo una sala sola, più di due settimane lo poteva
mettere. No, però commercialmente.
Però sta andando molto bene.
Esattamente.
Si sono fatti molte domande se smontarlo o meno.
Proprio questo che andava la questione.
Comunque, io ho sentito commenti entusiasti di gente che non va tanto al cinema, ma che ha detto lo rivedrai 100 volte. Io onestamente l'ho trovato cinematograficamente
sta
poco.
Sta accadendo.
No, a me stupisce anche, ad esempio, che la canzone, quindi Bohemian Rhapsody, è ufficialmente la più ascoltata in streaming del XX secolo, quindi 1,6 miliardi di volte. Cioè, ovviamente non c'era prima questo termine di paragone, un brano che c'ha 40 anni, eppure è riesploso qui, una sorta di mania, su questo che ci si un po' interroga. Comunque, era uno spunto, io volevo soltanto dire, questa canzone del 75 tratta da un album che si intitola A Night at the Opera, quindi stiamo proprio parlando di contaminazione fra rock e musica classica, ovvero io in musica in HD volevo suggerirvi qualche visione, piuttosto che qualche ascolto, legata per esempio a un'altra news recentissima. A luglio chi ci sarà al Santa Giuliana?
King Crimson.
Oh, vedi chi è sul King pezzo. Crimson. Vedi chi è sul pezzo. I King Crimson saranno.
Lui lo sa. Io avrei detto, per esempio,
sto cazzo.
Ci sarà anche
cari
lui.
Le cosce proie.
No, però ecco, volevo proporvi un velocissimo tuffo nel prog. Cos'è il prog? Qua siete in tanti e nessuno.
Progressive rock.
Progressive rock. Come lo sintetizzate?
Nasce in Inghilterra e arriva pure in Italia.
Va bene, però diciamo in estrema sintesi, parliamo dell'epicizzazione degli arrangiamenti, quindi arrangiamenti complessi vicini più alla classica che al rock. Poi per fortuna stasera abbiamo Giallo che ne sa di queste cose, quindi
progressive da progressivo tutte.
Esatto.
Da progressista.
Altre caratteristiche: non ci sono messaggi mediatici particolari in genere, cioè la tendenza è quella a non riflettere per nulla il reale, infatti no, c'è molto di fantasioso. Ovviamente, per amor di Laszlo, non c'è nulla di politico nel progressive, per cui altro motivo che lo lega fortemente, no?
A meno che Rock in Opposition, però un po' politico.
Ah, vabbè, ma ci sono. Adesso io parlavo del progressive in generale, assolutamente. Comunque, la regola base è quella di non imporre regole, giusto? Il progressive è molto libero e spesso crea proprio delle vere suite che arrivano in prestito dalla musica classica. Infatti se Bach e Beethoven spiazzavano, no, l'abitudine alle orecchie dei loro contemporanei, non proponendo comuni melodie ma cambi repentini a ritmica, tempi dispari, altre stranezze, allora poi che è successo? È arrivato magari uno come Frank Zappa, che ha completamente rotto.
Cioè, le persone che parlano in sottofondo.
Sì, perché loro sono ignoranti. Loro Zappa non sanno neanche cosa sia.
No, cos'è Zappa?
La conosce la Zappa?
Anch'io. Domani vado a fare la concimaia, per esempio, mi servirà.
Esatto.
Io faccio parte dello show business, ma anche
della Zappa. Dello show Zappa, certo.
È di terra e d'aria.
E di cielo.
Terra e cielo.
Comunque, ragazzi, dai che... tra poco ci cacciano.
Volevo dire, oltre a la musica strettamente, anche i concerti sono particolari nel prog, perché la scenografia, che viene spesso proprio dal teatro lirico scippata, prendete Pink Floyd e Genesis per dirne due, cioè insomma concerti che sembrano... Esatto. E ultima caratteristica che potrebbe essere, diciamo, peculiare, è quella di limitare al massimo l'improvvisazione. Una cosa che di questi tempi, soprattutto in politica in Italia, potrebbe forse essere un bello spunto, no? Nel senso che... No, nel senso non ce l'hai? Non nel senso, era quello.
Ah, scusa, non ero, allora, non ero sul pezzo.
Vi cito due visioni che potrebbero essere...
No, nel senso...
Ecco, che potrebbero essere utili. Una è un po' vecchia, però si trova anche su YouTube. Non è, addirittura potete non pagare Netflix. No, lo vedete su YouTube. Si,
questo
si
non mi ricordo.
Prog Rock Britannia. E ovviamente è legato un po' a quelli che sono i personaggi del rock inglese. Diretto da Chris Rodley. Chris Rodley che è lo stesso di Lynch on Lynch, che forse il professore conosce, perché è un libro di interviste a Lynch svolte, sì, trascritte, sì, e introdotte, sì, proprio, sì, da lui.
Sono entrato in paranoia
solo a sentire questa
frato. Lynch su Lynch, Lynch non male. Comunque, più recente è uscito Prog Revolution nel 2015. Ne abbiamo accennato al Tram Fabric, è un breve film di Rossana De Michele che racconta in realtà il prog a Milano, quindi dal 69 al 79, quando PFM, Area, Eugenio Finale e altri fecero la scena progressiva in Italia. Ma dato che il tempo è poco e soprattutto abbiamo un'agenda cittadina che si preannuncia scoppiettante, perché se si è trattenuto, se si è trattenuto finora, non vogliamo nemmeno immaginare cosa
si è trattenuto, insomma.
Si è trattenuto.
Io vorrei un'agenda in piedi, però
sì,
posso chiedere,
sì,
un'agenda in piedi, tutti in piedi, tranne me che sto, allora, sto ai sample.
Parti. Loro sono dei grandi protagonisti del prog, sono attesissimi qui a Perugia, non vediamo l'ora che sia lui per andarci a sentire, e questo è uno dei loro brani epocali, un ventunesimo secolo, Century Schizoid Man,
che abbiamo accorciato.
Beh, un pochino, dai,
come mai.
Studio mit Traumfabrik.
È un Laszlo Kovacs in piedi, quello che ci sta per presentare un'agenda probabilmente
è in piedi da oggi.
Io come definirla? È un'agenda
Sborn.
Io è in piedi dall'inizio della puntata. Posso, ma posso dire, no,
c'ho
io
paura.
Secondo me emorroidi.
Ve lo dico.
No, no, ve lo butto là.
La mia, questo è una fannia.
La mia è una citazione alta. La mia è una citazione alta, lo sai perché? Perché ho rivisto i Subsonica in TV da Fazio,
dopo tanto tanto tempo.
Allora, su Sori che faccio nella stessa frase.
E c'è ancora il tastierista, di cui ignoro il nome,
busta,
che sta lì ammenata a quelle cazzo di tastiere con una violenza e la ride, dico, ma fatela, d'accordo.
Con la molla, con la molla.
E allora io voglio essere...
E allora vai con la gente cittadina.
Io voglio essere un po' una busta. Questa.
Con la birina.
Una busta ne pisso, secondo me.
Detto questo, se io fossi voi in questo momento direi... Ecco il motivo per cui abbiamo fatto questa cacciara.
Certo.
Un'ora di trasmissione.
Certo, certo.
Tutto come ruota no. attorno
a
alla
te.
Gente.
Non come ce l'hai più quell'aria da me santo sto cazzo.
Ma per fortuna io non sono voi e dunque mi risparmio questo pensiero. Detto questo, veniamo dunque alla settimana cinematografica che...
Giacomo, però...
Possibile che tu non abbia ancora capito un cazzo di questo lavoro?
Cioè, così adesso...
Hai ragione, perché l'unica cosa seria che c'è in questo paese...
È la ristorazione.
È la ristorazione. Comunque, questa settimana è una settimana importante perché è la settimana che ci avvicina, passo passo, quatti quatti, alla fatidica settimana natalizia.
Religiosamente.
Dunque questa settimana voi non andrete al cinema, ma andrete a mangiare, andrete a divertirvi con i vostri colleghi di lavoro. Cene aziendali, bisca clandestine, una partita bestia.
No, è bellissimo.
E tira tutto.
Che
cacchiare.
Ne so?
Partite di tennis con un po'
Tutta oppure questa... che ne so,
anziani con il grilletto facile.
Oppure
odori che rievocano vecchi ricordi.
Cose così.
Tutta questa roba qui.
Ma soprattutto secondo me
giovani donne ebre. Tutta questa roba qui vi distoglie dal motivo per cui però questa se... manica di imbecilli.
Secondo me voi due fate, voi fate coppia.
Si riunisce, si riunisce ogni venerdì per rompervi i coglioni. Oh.
Ed il souvenir di un amore non sepolto nel tutto.
Per un'ora e mezza. Allora, signori, fate una cosa. Fate una cosa. Le cene aziendali sono tristi.
Scusa, Giacomo, sei troppo televendito.
Sono
ora, però, veramente sei molto
e lo stare in piedi. Che le cene tappo. Aziendali sono tristi.
Il nero lo sfina.
Io dico,
di nero lo
se voi i vostri amici delle superiori li vedete una volta l'anno per fare una partita di bestia o a bestia, vuol dire che quelle frequentazioni andavano perse.
No,
fatevene una ragione.
Ma questa è la gente cittadina.
Quanta hai ragione.
Andavano perse quelle frequentazioni. Voi ancora potete parlare di figa come parlavate 18
e non ha ancora parlato
di titolo. Ma perché io, non te butti in politica?
Io fortunatamente davanti c'ho lo schermo del computer che un po' mi ripara.
No, tutto questo era semplicemente per dirvi
io provo tutto questo disdicevole a un certo punto
che al cinema fatelo parlare. Questa settimana
ma la Rossella Biagi ma perché ci tieni ancora qui
al cinema questa settimana ci sono dei film belli che altrimenti perderete e allora mandateli a fanculo i vostri compagni di classe e quel giorno che è stato inventato quel maledetto gruppo su WhatsApp
bello, basta.
Che pedagogia!
Posso dire una cosa?
Sta in una forma smagliante.
Giorni e giorni questa, senza deposologia.
Questa nuova rubrica di saggio cittadino è bellissima.
E allora io dico, a sei mesi dalle elezioni...
E allora tu, io dico, e allora tu, Stato italiano! Io me ne mangio.
Ragazzi ci sfumano tra
no, guarda sarebbe
un onore.
Siamo
quasi ad un rito funebre.
Sarebbe una degna fine. Bravo. Andiamo
ci dici che orfani di una geografia cinematografica.
Andiamo Laslo.
Ma potete fare attualità.
Questa settimana
orfano di una sua geografia.
Bravo, questa settimana al cinema che cosa trovate? Trovate al postmodernissimo Isabel di Mircolo Catelli. Vedetelo questa settimana perché probabilmente la prossima non sarà più in sala. Così come Troppa Grazia, ve lo siete persi, non l'avete ancora visto, il film di Gianni Zanasi, andate a vederlo. Così come Ride di Mastandrea, ne abbiamo appena parlato, anche se qualcuno si ostina a chiamarlo Mastrandrea.
Una valenza Oraide. Forte.
Io non sicuro.
E si presenta in cassa chiedendoti... Mi dia due biglietti per Ride di Mastrandrea.
C'è anche gente che viene italiano. C'è anche gente che viene in cassa e dice:
questa è la stagione del Merò.
e poi aggiunge:
il menù assume una valenza politica.
È un programma nel programma. Questo è cabaret puro.
Posso dire ancora una volta che questa è la mia rubrica preferita.
Comunque, oltre a questo, in sala trovate dei film altrettanto belli, altrettanto importanti. Questa settimana in città è uscito Santiago, Italia.
Si sta vedendo
di Nanni. No,
l'ossigeno.
Dovevo riprendere fiato.
È l'ambulanza poi. Che brutto momento.
Ragazzi, ragazzi.
No. Io voglio dire solo una cosa agli spettatori che non ci ascoltano. Vi state perdendo
il momento radiofonico dell'anno.
Io penso che veramente.
Ma vedete? Sto cazzo! Vedete che la radio in piedi cambia completamente le prospettive. Comunque, settimana importante, è uscito in sala Nanni Moretti, Santiago Italia, un documentario.
È un personaggio che cambia, vedrai che è cattivo, ma poi diventa buono.
Sto cazzo!
Però anche tu gli dai lazzo, eh!
No, volevo dire due cose su Moretti. Il film
ma
non
sì,
lo...
dai!
Il film non lo...
Fino alle 11 c'è tempo.
No, però lasciamolo parlare. Tutto.
Il film non l'ho ancora visto, come credo nessuno di noi abbia ancora fatto, però... se ne parla molto molto bene, sì. Al di là di quello che sta facendo Moretti con le sue interviste,
sì, anche Fazio ne parla,
sta allontanando il pubblico in ogni modo, ostinatamente la gente va in sala, il cinema è meglio di Moretti, ok? Dunque andate a vedere il film,
il cinema di Moretti è meglio di Moretti,
cioè di trovarsi a disagio. In sala c'è anche un altro film interessante che si chiama Lontano da qui. Lontano da qui è opera, non prima ma comunque opera, di Sara Colangelo con la moglie, la sorella di Elijah Wood, se non erro. Il film ha vinto al Sundance la miglior regia. È il remake di un film israeliano di qualche anno fa che si chiama
Israeliano. Noi amiamo sempre ricordarlo che si dice israeliano. Ci piace dirlo. Non è la prima volta che lo diciamo, eh?
Perché Israele è il paese.
Perché Israele.
Comunque, non è la sorella di Elijah Wood, bensì di Jackie. Jake Gyllenhaal. Lei è Maggie.
Si dice in un modo più complicato.
Va bene, lei è Maggie Gyllenhaal. C'è Gael García Bernal, Parker Selva, Rosa Salazar, Michel Chernus. Il film ha vinto la miglior regia al Sundance Film Festival. È sicuramente l'indie di questa settimana. Credo che è un film che possa piacere tantissimo ad Alice.
E di vini naturali artigianali dell'azienda che vendono
al postmodernissimo. Al postmodernissimo questa settimana, oltre a Ride, Troppa Grazia, Santiago e Lontano da qui, trovate anche Isabella, abbiamo detto, Ovunque proteggimi di Bonifacio Angius. Il film di Bonifacio Angius era a Torino. Sta parlando molto bene.
Sardo?
Sì, tattarese. Il film piace al pubblico, noi lo teniamo in sala sperando che anche voi possiate incontrare questo stesso favore, questo stesso gusto. Poi Kinder Kino ci porta in sala La strega Rossella e Bastoncino dagli autori del Gruffalo.
Questo è già un sample pronto.
Concludo dicendo.
E qui mi sento certamente di dire.
Bibi. Ma questo quando
non
lo
posso non dirlo.
Quando l'ho detto?
E non lo so, una volta l'hai detto. Su un mago, si parlava di un mago. Bibi.
Ultima nota di colore della settimana.
No, cioè, no, guarda, no, ti prego sfuma.
No.
Sta piacendo. Ragazzi, quasi chiude, possiamo fare.
Okay. Dai, concludo dicendo, nota di costume di colore, perché Rossi top model della radiofonia locale. Lunedì sera conclude una retrospettiva infinita che ha curato, dedicata al grandissimo Werner Herzog, un applauso per Rossi. E anche sta retrospettiva
per la pazienza.
Levata dalle palle.
E un applauso anche per Micci Grucci sul confine. Che
lunedì 17
se lo merita sempre.
Il film è Kinski, il mio miglior nemico. Un documentario stupendo, bellissimo, di amore bellissimo. E odio nei confronti dell'attore feticcio. Una coppia straordinaria che probabilmente...
Io non ti servo rancore, Paolo.
Assolutamente. Ha cambiato la storia del cinema, lo possiamo dire senza tema
di essere smentita.
Andiamo avanti.
No, no, pensavo, no, scusate.
Ragazzi, sono le 10.
Mia ingenuità, sono le 10.
So. Altre tre sale in città.
Altre tre sale, vabbè, ma queste ce ne sono. Dai, queste tre le sbrigiamo.
Ma sarò rapido.
Posso dire, rapido. Perugia c'ha più sale di Roma, per dire.
Torre, basta di piangere.
Sei con la sua geografia.
Detto questo, al cinematografo Meyes c'è in programmazione l'opera prima di Rolando Ravello. Io non l'ho vista, però sono curioso di vederlo, non fosse altro perché l'attore protagonista è il magnifico, lo straordinario, sempiterno Corrado Guzzanti.
È tutta gente presa dalla strada.
Applauso per Guzzanti.
Vabbè, per Guzzanti. Ah, cazzo, vai,
che cazzo.
Il film ci stai perdendo.
Il film è in programmazione.
E poi c'ha questa fissazione per questo pacchetto azionario.
Continua, continua. Detto questo, in sala c'è anche il Grinch, film sul diavoletto e il mostro ricciattolo che dovrebbe rovinarvi il Natale.
Posso
poi
dire
non
cosa?
Lo fa. Ho
spoilerato. Vieni tu, Mario.
Non è affatto l'opera prima di Rolando Ravello.
Non è l'opera prima di Rolando Ravello.
Minimo al terzo, quarto film.
E invece sto conte, sto cazzo!
Era per dire.
Fece anche un Pantani per la TV. Quello fa. Non me lo ricordo.
Una roba. Gli misero delle orecchie postiche. Andiamo.
Ai giovani trasmette un messaggio negativo.
Andiamo avanti, perché al cinematografo Sant'Angelo c'è un film che mi sento di consigliarvi moltissimo. Non è stupendo, ma è particolarmente diverso da quanto avete visto fino adesso al cinema.
E soprattutto
è molto legato a certi ambienti della camorra.
Bravo, perché Benedict Erlingsson è un famoso camorrista islandese.
Tutti con la Isla.
Islandese, la donna elettrica, che titolo originale Woman at War, è un
la film fornicazione pesante.
È un film senza schema, un film divertente, folle.
È la cosa più faticosa che ho sopportato questa settimana.
Purtroppo,
la trasmissione dei sensi.
Neanche quando parlo,
purtroppo non bellissimo. Quest'anno. Ma vi consiglio di vederlo. E poi al Cinema Zenith. Cinema Zenith questa settimana in programmazione troviamo Il testimone invisibile del buon, del bravo Stefano Mordini. La programmazione è semplice, quella dello Zenith, perché tre spettacoli al giorno. Vedetevi Il testimone invisibile.
Momenti, signori, di squallore che diventano lavoro.
Bravo!
Io avrei concluso. Ricordandovi che al peggio e al peggio non c'è mai fine.
Signori, fine lavorazione.
Grandissimo Comez,
tutti in piedi per il saluto.
Incredibile che non ci abbiano ancora oscurato, ma perché? Perché Radiofonica ormai lo sa e dopo di noi ha messo un ampio cuscinetto di musica, così almeno possiamo sforare, tanto non ci ascolta nessuno. Prossima settimana faremo una puntata speciale dedicata alle vacanze di Natale, non dico altro, di due ore. Adesso
più 25.
Adesso nel fuori onda decideremo.
Porterò il sacco a pelo.
Esatto, decideremo se farla qui o fuori, ma voi ascoltateci e noi ora vi salutiamo. Ora dig una poesia, vi salutiamo e ricordiamo che la trasmissione è stata realizzata da Laszlo Kovacs e Laszlo Kovacs. Ringraziamo il signor buonasera Fabrizio Cruciani e anche Laszlo Kovacs, la voca di Istotonica, Laszlo Kovacs. Grazie agli ospiti Laszlo Kovacs e ovviamente a Laszlo Kovacs. Finalmente è Laszlo Kovacs. Noi andiamo a Laszlo Kovacs con Laszlo Kovacs.
Ma voi
andate a Laszlo Kovacs, ma soprattutto a Laszlo Kovacs. A Laszlo Kovacs.
È orfano di una sua geografia.